Allora ci prepariamo. Alleluia, gloria a Dio. Quante cose che il Signore ha pronte per noi. Molte di più di quelle che noi pensiamo e immaginiamo. Noi a volte pensiamo che Dio è in qualche modo un po' come noi, tirchio, avaro, e concede qualcosa una volta ogni tanto, qualche miracolo una volta ogni tanto, qualche rivelazione una volta ogni tanto, qualche benedizione specifica una volta ogni tanto, perché lui è tirchio, come diceva quel servo che gli era stato dato un talento da trafficare, e lui invece lo conservò. È perché tu raccogli dove non hai seminato, perché tu sei duro. E a volte noi siamo un po' come quel servo che doveva trafficare il talento, non lo ha trafficato, e per giustificarsi di non aver trafficato il talento mette la colpa, come succede sempre, sugli altri, in particolare sul Signore che gli aveva affidato il talento. Ma Dio non è così. Lui è ricco in misericordia. Lui è ricco in risposte, in miracoli. Lui ha deciso di fare miracoli continuamente uno dopo l'altro. Se solo noi entriamo nella dimensione in cui lui regna, la dimensione dello spirito, nel regno spirituale, quando noi entriamo in quella dimensione, noi camminiamo nel soprannaturale e avviene qualsiasi cosa, una dopo l'altra. Dio non si risparmia. E poi, come possiamo pensare a un Dio che si risparmia o che cerca di risparmiare con i miracoli dopo che ha dato il suo unico figliuolo? E la scrittura dice: se lui non ha risparmiato il suo unico figlio, come non ci darà tutte le altre cose insieme con lui? Perciò cominciate a dichiarare il vostro miracolo. Cominciate a parlare e a dire, a dichiarare la benedizione di Dio sulla vostra vita. Quanti di voi state avendo dei momenti difficili e di crisi? Solo questi, tutti gli altri siamo nella migliore delle condizioni? Sapete, il momento della crisi è uno dei migliori momenti, perché la crisi precede la rivelazione. Lo ripeto, la crisi precede la rivelazione, e nella rivelazione c'è la potenza di Dio. Abbiamo fatto degli esempi la volta scorsa, abbiamo parlato di Samuele. E Samuele è sorto, sapete perché Samuele è sorto? Perché c'era crisi in Israele, non c'era più rivelazione. E a causa della crisi, a causa del peccato che imperversava nella nazione di Israele, e non c'era più nessuna rivelazione, ormai tutto si era addormentato, assopito, Dio ha suscitato un profeta secondo il suo cuore. Un sacerdote, secondo, così lo chiama, un sacerdote secondo il suo cuore. E abbiamo visto che Samuele ha dovuto imparare a ricevere la rivelazione. Lui prima di tutto ha avuto conoscenza, ma nella conoscenza ha ricevuto anche la rivelazione. Lui serviva, ma non sapeva chi. Abbiamo visto anche che l'apostolo Paolo serviva, ma non sapeva chi stava servendo. era pieno di zelo, aveva una grande passione, un grande zelo per la legge, per la Torah, perché fosse messa in pratica la legge. E guai a chi andava contro la legge, ma non sapeva in realtà chi stava servendo. Serviva, ma non sapeva chi. E in Galati capitolo 1, il verso 15, per favore, l'apostolo Paolo stesso dice cosa è successo nella sua vita, che ha dato una svolta alla sua vita, ma una svolta ad un'inversione totale, una svolta completa. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia, verso 16, di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili. Fino a che non ha incontrato Gesù, Saulo da Tarso stava servendo, ma serviva una religione, serviva una legge. E la legge, solo come osservanza, è dura, non risparmia nessuno. Davanti alla legge tutti sono peccatori, privi della grazia di Dio. C'è bisogno di avere la rivelazione di Cristo. D'altronde, a noi chi ci ha portato la salvezza? Quando qualcuno ci ha annunciato Cristo. E in quel momento la rivelazione del Cristo che sulla croce prende i miei peccati, si immola per me, al posto mio, per darmi il perdono dei peccati e per farmi nascere di nuovo, questa rivelazione mi ha portato salvezza, mi ha portato il miracolo più grande che esista, la salvezza, la nuova nascita. Quindi tutti quanti noi che siamo qui stamattina e che abbiamo sperimentato la nuova nascita e dovremmo camminare continuamente nella novità di vita, ma quantomeno quelli che hanno sperimentato la nuova nascita l'hanno sperimentato grazie alla rivelazione, quindi tutti siete partiti con la rivelazione. E perché tante volte allora ci fermiamo? E per un miracolo qualsiasi stiamo lì a piangere, a dubitare, a pensare che forse non è la volontà di Dio una guarigione, un miracolo, o che forse il Signore non vuole operare, o chissà quale motivo c'è perché Dio non possa operare nella mia vita, liberandomi, guarendomi o compiendo un miracolo. Se hai cominciato per rivelazione, continua per la rivelazione di Cristo. E l'apostolo Paolo dice che quando gli è stato rivelato Cristo, lui rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili. E non si è risparmiato da quel momento in poi, da quando ha avuto la rivelazione di Cristo nella sua vita, da quel momento in poi ha cominciato a servire, ad annunciare il Cristo e non si è più fermato. E ancora oggi continua a predicare, perché tutti quanti noi predichiamo dalle sue epistole. Ancora oggi leggiamo le cose che lui ha ricevuto come rivelazione, che diventano rivelazione per noi a nostra volta. E a proposito di rivelazione, io adesso devo ubbidire allo Spirito Santo, persone che state soffrendo con il tumore, un tumore alla testa, c'è un'altra persona che soffre con un tumore alla prostata, io ho l'unzione, in questo momento l'unzione è su di me perché tu guarisca dal tumore alla testa e dal tumore alla prostata, sei guarito nel nome di Gesù, ricevi. La volta scorsa quando abbiamo parlato di quelli che avevano il diabete attraverso la telecamera, 4 persone hanno risposto e hanno ricevuto la parola di guarigione, hanno ricevuto quella parola. Quando il Signore porta una rivelazione, dobbiamo obbedire, perché la potenza è lì, in quel momento. Se la lasciamo andare, non serve più a nulla. Ma quando arriva la parola, devi salire sulla parola. Mi sembra di vedere noi, infatti, mentre ero lì che adoravo, vedevo noi e vedevo come il camminare per fede, il camminare nella rivelazione, è come avere la tavola da surf e cavalcare le onde. Tu non puoi cavalcare le onde senza una tavola da surf. E la rivelazione è come la tavola da surf. La prendi, ti metti sopra e via. E lo Spirito Santo ti dà l'abilità e la potenza di cavalcare le onde. Wow! Non so, per quelli che amano il mare soprattutto, ma per quelli che amano la montagna, un bel paio di sci. Alleluia. Quindi stavamo dicendo che l'apostolo Paolo ha cominciato a servire sul serio e veramente il Signore quando la rivelazione è entrata nella sua vita. E poi vi ho detto che vi avrei parlato brevemente di un'altra esperienza che porta ancora più maturità per comprendere come dobbiamo prepararci per ricevere rivelazione. In ogni caso, la cosa che voglio dirti come principio biblico è che Dio è sempre pronto a parlarti e a rivelarsi e a rivelarti la sua volontà. Però, fratelli cari, la sua volontà è stata stabilita nel cielo, perché ci è stato insegnato da Gesù a pregare: sia fatta la tua volontà qui in terra come è stata preparata nel cielo, come fatta nel cielo. Allora come posso camminare nella volontà di Dio qui in terra? Semplice, conoscendo quello che c'è nel cielo. E come si conoscono le cose del cielo? Con la rivelazione. E come ricevi la rivelazione? Preparando te stesso a ricevere la rivelazione. Dicevo poco fa, quante di voi siete in una crisi? Ok, non alzate la mano, perché tutti quanti voi siete in una crisi, e crisi per me significa cambiamento, trasformazione, cioè le cose non devono rimanere così come sono. Ora, se tu vuoi vedere la crisi risolta, tu devi cercare chi risolve le crisi, chi ci dà la potenza di dominare la crisi, di risolvere la crisi, di andare oltre la crisi e di avere la risposta nella crisi. E chi conosce tutte le cose è Dio, l'unico vero Dio che conosce tutte le cose. Lui è l'onnisciente, lui è luce. E quando io lo approccio e cerco la sua presenza, la sua luce mi inonda, la sua luce mi illumina e tutto in me diventa chiaro. Dio è luce, per favore dillo, Dio è luce e lui mi illumina. Daniele, vediamo come si prepara. E guardate, viene Nabucodonosor, invade Israele e dopodiché prende prigionieri e prende in cattività i principi di Israele e i migliori giovani, i più nobili e quelli che avevano grande conoscenza. E tra questi c'era Daniele ed i suoi amici. Quindi tutti questi giovani, tutti questi baldi giovani, questi bei giovani, vivevano fino a poco, al giorno prima, vivevano tranquilli, sereni, spensierati, avevano grandi cose, grandi aspettative, grandi progetti da portare avanti. Tutto ad un tratto, crack! tutto finito, in cattività, presi in catene, portati da altre, in altre città, lì alla corte del re. Loro vengono scelti per stare alla corte del re e dovevano imparare la cultura di quella, di quell'impero, di quella nazione, e dovevano mangiare i cibi squisiti del re, perché dovevano servire il re. In ogni caso, anche se in una condizione ottimale, erano schiavi, erano prigionieri, erano cioè in crisi, non erano liberi. Fratelli cari, questa può essere la condizione di tanti, tanti qui, che sono prigionieri di qualcosa, di qualche condizione, prigionieri di qualche problema che si trascinano continuamente, che impone loro come debbono vivere, cosa debbono fare o cosa non debbono fare, come muoversi o come non muoversi, peggio ancora. E Daniele si trova in questa condizione. E cosa fa Daniele? Leggiamolo, Daniele, libro di Daniele capitolo 1, verso 8. Ma Daniele, dopo che gli viene detto dovete imparare la nostra cultura e dovete mangiare i cibi squisiti del re, perché alla presenza del re dovevano stare bene, non si doveva vedere qualcuno debole, fragile, delicato di salute, dovevano essere tutti forti e valorosi. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Ora il capo degli eunuchi dice a Daniele: ma tu mi metti nei guai in questa maniera, perché se poi si vede, e si vede, che tu sei di un colorito che va sul pallido, non sei bello roseo come tutti gli altri, il re se la prenderà con me e io passerò i guai, potrei anche andare incontro alla morte. E allora Daniele gli mette davanti una sfida e con franchezza dice: non ti preoccupare, noi mangeremo solamente legumi, verdure, cose di questo genere, e fra 10 giorni, dacci questa possibilità, fra 10 giorni vieni ed esaminaci e vedrai se noi non siamo con un colorito migliore di tutti gli altri che invece mangiano i cibi squisiti del re. E si mette lui stesso davanti ad una sfida. 10 giorni dopo l'eunuco va e li trova, erano i giovani migliori, con il più bel colorito, pieni di forza, pieni di energia, e sembrava che loro avevano mangiato più di tutti gli altri. Da questo si comincia a comprendere che Dio era con Daniele e con i suoi amici, perché Daniele lo fa insieme con i suoi amici. E verso 17: a tutti questi 4 giovani Dio diede conoscenza, notate, perché loro non si contaminarono con i cibi squisiti del re, perché loro hanno deciso di consacrarsi. Per favore, ognuno dica consacrarsi, dedicarsi, mettersi a parte, separarsi dalle cose di questa vita, di questo mondo, dal sistema di questo mondo, perché voglio fare la volontà di Dio. Ma non basta dire voglio fare la volontà di Dio, bisogna compiere dei passi. Loro si sono consacrati, hanno rinunciato a qualcosa che non era solo qualcosa bello dal punto di vista della gola, c'era pericolo per le loro vite. E quindi sono andati incontro anche ad una sfida. A tutti questi 4 giovani che si sono consacrati, Dio diede conoscenza e intendimento in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele ricevette intendimento di ogni genere di visioni e di sogni. fratelli cari. Grazie. Prima Daniele queste cose non ce l'aveva. Noi pensiamo che Daniele è nato così, ma Daniele non è nato così. Pensiamo che Daniele in qualche modo, in ogni caso, aveva imparato in Israele ad essere così. No, perché è qui che vediamo che lui riceve. E rifaccio la domanda: quanti di voi volete ricevere potenza di rivelazione, spirito di sapienza e di rivelazione? La mia preghiera, la preghiera che stiamo facendo in questo tempo i ministri della parola della grazia, è perché ci sia spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza della gloria di Dio, perché si manifesti tutta la grandiosa potenza di Dio, perché quando c'è rivelazione c'è la manifestazione della potenza di Dio. La rivelazione, abbiamo detto la volta scorsa, precede, è l'anticamera della potenza. Ma andiamo a vedere, dopo che Dio diede conoscenza e intendimento, e a Daniele diede intendimento di ogni genere di visione e di sogni, come Dio opera perché possa realizzare queste cose, perché poi il Signore gli ha dato queste cose, ma ancora non c'era la possibilità di vederle in azione, questa sapienza, questo intendimento. Allora c'è bisogno che succeda qualcosa, che accada qualcosa, e la cosa accade e porta un'altra crisi ancora più grave della prima, cioè il re fa un sogno. E questo sogno lo turba, lo spaventa e non capisce il motivo di questo sogno e il significato di questo sogno. Lui riceve il sogno, sapete, della statua, della grande statua con diversi tipi di materiale che componeva quella statua. E a un certo punto lui dice: io ho bisogno, ho necessità di sapere. Lui intuisce che Dio in qualche modo gli ha portato questo sogno. Ed è molto turbato, ha bisogno di capire, di sapere, di conoscere. Lui sente l'urgenza di conoscere e fa una cosa molto strana. Chiama tutti gli astrologi, tutti i maghi, tutti gli indovini di Babilonia e dice: venite qui, voi mi dovete spiegare il sogno che ho fatto. E guai a voi se non me lo spiegate. E ovviamente tutta questa gente sapiente, di grande conoscenza, dice al re: re, dici il sogno e noi ti spiegheremo tutto, figurati. No, miei cari, non avete capito. E mi sembra che volete scherzare con me. Ora è arrivato il tempo di fare i conti. C'è sempre un tempo per fare i conti. Voi mi dovete dire che sogno io ho fatto e me ne dovete dare anche la spiegazione. Al che questi vanno in crisi tremenda. O re, e come possiamo darti la spiegazione di un sogno che tu non ci riveli? E il re gli dice: siete voi che mi dovete rivelare il sogno che io ho fatto, altrimenti voi siete falsi. Non dite che siete indovini, che voi conoscete il futuro, che conoscete le profondità. Bene, ditemi il sogno che ho fatto. O re, nessuno lo può sapere, solo gli dèi possono conoscere queste cose. E quindi il re dice: ok, adesso a questo punto io vi do solo un tempo, dopodiché tutti a morte, tutti alla forca. Perché siete tutti falsi e ingannatori. Voi vivete alle mie spalle. Voi mangiate a sbafo. E vi dico una cosa, fratelli cari e sorelle care, state attenti con gli imbroglioni, con gli ingannatori, maghi, indovini, operatori di iniquità, magie, stregonerie, quelli che leggono la mano, quelli che leggono il tuo futuro, sono tutti degli ingannatori. Tutti dei bugiardi, state attenti. Loro vivono sull'ignoranza della gente e sul desiderio che la gente ha di scoprire cose nuove, di avere rivelazioni. Questo ci fa comprendere che la rivelazione, il desiderio della rivelazione è insito nell'uomo, è un bisogno dell'uomo. Tutti sentiamo il bisogno di conoscere, di avere rivelazione. Ma c'è solo uno che dà rivelazione e porta rivelazione. E Daniele dice, dopo che lui accetta la sfida, quando viene a conoscenza del decreto fatto dal re che avrebbe portato morte a tutti gli indovini che c'erano, e loro erano considerati come gli altri indovini. Fratelli cari, sapete, quando noi diciamo qualcosa alla gente e gli diciamo qualcosa che riguarda la loro vita, la gente pensa, beh, siete come gli altri, come quelli che leggono la mano, quelli che leggono il futuro. Che differenza c'è? Anche voi in qualche modo date qualche rivelazione così. Ma noi in questo, è vero, non si nota la differenza, in questo dobbiamo fare la differenza. Perché nella rivelazione che noi riceviamo c'è la potenza di Dio. Nella rivelazione che questi ingannatori hanno c'è il peccato che regna. C'è la confusione. C'è l'indecisione, c'è il rimanere legati e dipendenti sempre da queste cose. Infatti ci devi andare sempre, devi continuare a frequentare quegli ambienti. E il Signore stamattina a qualcuno sta portando una parola di liberazione e di libertà, perché tu possa dipendere da ciò che il Signore ha preparato per te. Allora guardiamo Daniele cosa fa. Daniele 2, dal verso 17. Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere la cosa ai suoi compagni Anania, Misael e Azzaria, che erano i nomi che avevano dalla nascita, perché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo segreto. Perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Quelli erano considerati savi, sapienti. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Così Daniele benedisse il Dio del cielo. E Daniele stesso poi dice al re: o re, queste cose le può rivelare solamente Dio. Noi senza la sua rivelazione siamo niente. Non è abilità mia, o re, sappilo. Perché in ogni caso noi dobbiamo portare la gloria a Dio. Dobbiamo far conoscere chi è Dio. E dobbiamo far sapere che Dio è pronto e abile a compiere ogni miracolo. Ma dobbiamo avere la franchezza di poterlo dire. E questa franchezza viene dalla tua personale conoscenza del cuore di Dio. Se tu conosci la sua volontà, allora tu parli con franchezza. Non hai dubbi, non hai indecisioni. Quando tu parli perché hai avuto la rivelazione, Saulo da Tarso parlava mentre perseguitava la Chiesa. La legge dice. E quello che diceva era giusto, perché lui si stava basando sulla legge, sulla Torah. Ma quando ha ricevuto la rivelazione di Cristo, allora lui ha cominciato a predicare il Vangelo che porta salvezza, benedizioni, liberazioni, potenti miracoli, segni, prodigi, trasformazione. Ma soprattutto il Vangelo porta la fede di Dio e la fede in Dio. Quindi Daniele dice ai suoi compagni: preghiamo, cerchiamo la faccia del Signore, voi intercedete perché io debbo ricevere la rivelazione, Dio mi parlerà. altrimenti erano destinati alla morte. E il decreto del re non si poteva discutere. Come è finita la storia? Voi sapete che Daniele dice al re il sogno che lui ha fatto e gli dà anche il significato. E da quel momento il re fa un decreto che l'unico vero Dio è l'Iddio di Daniele e dei suoi amici. Noi siamo chiamati a fare la differenza in questa società, miei cari. Dovunque tu ti trovi, non avere preoccupazione, non avere paura, non entrare in ansia. Quando nel posto di lavoro, dovunque ti trovi, anche tra parenti, tra amici, se senti certi modi di dire, se vedi le persone che si comportano in un certo modo, non seguirli, non imitare loro, non seguire l'andazzo di questo mondo, lo spirito di questo mondo, ma distinguiti perché tu sei figlio di Dio. Tu sei, come figlio di Dio, luce del mondo. Tu sei luce. E per questo motivo, perché sei luce, devi illuminare. Tu hai la potenza dentro di te, una potenza di luce per cambiare le sorti della vita di tutte le persone che ti circondano. Lì a casa dell'anziano, quella casa può essere riempita di luce. Lì alla regione, in quell'assessorato dove ti trovi, la luce deve entrare. Devono conoscere il Salvatore, il Signore. E non ha importanza se le persone ci guardano strano. Ci devono guardare strano, perché noi non siamo normali. Noi siamo figli di Dio. Negli ambienti dell'edilizia, lì bisogna gridare forte. E in mezzo a tutte le bestemmie della gente si deve vedere la differenza dei figli di Dio che invece glorificano Dio, portano lode a Dio. E così via dicendo, potremmo prendere qui tutte le professioni, tutti gli ambienti, i vari ambienti di lavoro. Nell'ambiente di lavoro dove vi trovate, non vi vergognate di dire che credete in Gesù, che è il Signore della vita, che ha la potenza di salvare, che Lui non è morto sulla croce, ma è risuscitato dalla morte. La tomba non l'ha potuto contenere, Lui è risuscitato e vive, e Lui si sta manifestando attraverso la mia fede. A scuola, parliamo chiaramente a scuola dove c'è la minaccia che se tu parli di religione puoi essere denunciato, è una minaccia. Anche Daniele era nella minaccia. Dovete mangiare i cibi del re, dovete prendere la cultura di Babilonia, dovete diventare saggi di Babilonia. C'era la minaccia, guai a voi. Daniele ha accettato la sfida. Non se n'è stato lì a dire, purtroppo le cose vanno così, non ci possiamo fare nulla. Come si fa a cambiare questo stato di fatto? Le cose vanno così. Fratelli cari, noi siamo chiamati a fare la differenza. Siamo la luce del mondo. Siamo il sale, la sapienza di questo mondo. Siamo il sale della terra. In Cristo noi siamo stati fatti sapienza. Prima Corinzi 1:30, lo sapete, lo conoscete a memoria questo verso, no? Non chiedo a qualcuno di recitarmelo. Ma voglio ricordarvi che Cristo è stato fatto per noi sapienza, redenzione, santificazione. Ed è stato fatto, Lui è stato fatto così per noi, affinché noi possiamo vivere con queste sue qualità dentro di noi. Tu sei la sapienza di Dio qui sulla terra. Dillo alla persona accanto, gli dai un bello spintone, tu sei la sapienza di Dio. tu sei la sapienza di Dio. Sapienza, redenzione. La redenzione non è solo qualcosa che ho ricevuto io, che hai ricevuto tu, ma è qualcosa che noi abbiamo per manifestarla alle persone attorno a noi. Sii redento, cioè sii liberato. Tu sei stato redento per redimere attraverso il Vangelo che tu predichi e pratichi. Alleluia. A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Isaia 53:1. Isaia 53 tutti lo ricordiamo come il salmo, come il famoso capitolo della rivelazione della sofferenza di Cristo. Ma questo capitolo di Isaia inizia dicendo: chi ha creduto? E mi fermo qui. Chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Quando tu vuoi fare vedere che sei una persona forte, con quale segno indichi agli altri che sei una persona forte? Guarda che muscoli. Qui il braccio dell'Eterno significa questo: potenza, potenza di Dio. A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? A chi ha creduto. A chi ha creduto, però notate, a chi ha creduto alla predicazione. Non ad una informazione qualsiasi, ma a una parola predicata, ad una predicazione, cioè una parola autorevole che è venuta dal cielo, perché questa è la predicazione, Dio che parla attraverso i suoi ministri. E attraverso la predicazione viene la rivelazione, e nella rivelazione c'è la potenza di Dio, il braccio dell'Eterno. Wow! Stai credendo? Allora fammi vedere una faccia giubilante. E quando dico una faccia giubilante, so quello che sto dicendo. Noi dovremmo vivere nel giubilo. Noi siamo il popolo che conosce il grido di giubilo. Noi dovremmo avere continuamente dei gridi di giubilo, delle parole di giubilo. Noi dovremmo vivere nello spirito del giubilo. Infatti Gesù giubilò nello spirito. C'è stato un momento in cui lui ha detto, prendiamo Luca capitolo 10, dal verso 19. I 70 ritornano dopo che erano stati mandati da Gesù e ritornano pieni di gioia. Oh, ma lo sai che anche i demoni ci sono stati sottomessi, li abbiamo calpestati i demoni. Erano felici, erano contenti e avevano ragione di essere contenti, però Gesù accoglie la loro gioia e la dirige verso la giusta cosa. Cioè, non dovevano gioire del fatto che serpenti, scorpioni e tutta la potenza del maligno non potrà fare loro alcun male e che hanno autorità sui demoni. Ma del fatto, dovevano gioire del fatto che loro avevano un'identità, erano figli di Dio, i loro nomi erano scritti nel libro della vita, cioè appartenevano alla famiglia di Dio. Dov'è scritto il tuo nome? È scritto solo all'anagrafe di questa città, di questo comune? O il tuo nome è stato scritto nell'anagrafe del cielo? Allora tu, la tua cittadinanza è celeste, perché tu sei figlio di Dio. Però questa cosa ancora non entra bene. Signore, Spirito Santo, ti prego, dammi un'unzione speciale per far entrare proprio dentro, con forza, in maniera totale, questa rivelazione che siamo figli di Dio. Figlio di Dio! Prendi il tuo dito indice e puntalo verso la persona accanto a te. E glielo dici chiaro e tondo, in faccia: tu sei figlio, figlia di Dio. Essere figli di Dio significa essere come il figlio di Dio, che si chiama?
Marla. Gesù.
Gesù. Sì, sì, perché ti identifichi con lui e quindi Marla in Gesù. Parla della tua identità. Quando tu parli e dici di essere figlio di Dio, tu stai dicendo, e quante volte abbiamo detto, certo, Gesù queste cose le poteva fare, lui è il figlio di Dio, i miracoli, le guarigioni, le potenti operazioni, camminare sul mare, moltiplicazione di pane e di pesce, lui è il figlio di Dio. Tu sei figlio di Dio! È Gesù che ha detto: voi farete le mie stesse opere, anzi ne farete di maggiori. Voi manifesterete la potenza di Dio perché siete figli di Dio. Wow! Lo capite? Che siete figli. E allora Gesù dice: ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Gesù ti ha dato questa autorità. Perciò, per favore, non vivere più nella paura. Tu hai l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni, che stanno a rappresentare tutto quello che viene dal peccato, dal sistema di questo mondo, che è sotto l'autorità del serpente antico. Questo mondo è sotto l'autorità del serpente antico, e tutti quelli che lo collaborano sono i suoi scorpioni. Voi sapete che lo scorpione nella coda ha quel, come si chiama? Pungiglione, velenoso, e quando colpisce qualcuno c'è il veleno che arriva subito, istantaneo. Questo è quando noi riceviamo le tentazioni, gli inganni, le bugie che vengono dal sistema di questo mondo, serpenti e scorpioni, che quando mordono iniettano veleno. E Gesù ci ha dato l'autorità di calpestare. Come possiamo calpestare serpenti e scorpioni e tutta la forza del nemico? Con la verità. Qual è l'antidoto alla bugia, al veleno della bugia? La verità. La verità che tu vivi, la verità che tu pratichi, la verità che tu annunci, la verità che tu predichi, la verità è Cristo Gesù, lo stile di vita in Cristo Gesù. Se tu sei cristiano, tu sei l'antidoto ai mali di questo mondo. Il cristiano ha l'autorità, il potere di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico. Per favore, fatemi un segno che avete capito, calpestando serpenti, scorpioni e tutta la potenza del maligno. Alleluia. E poi continua: e nulla potrà farvi del male. Perché la verità non può essere ferita dalla bugia. La bugia, quando incontra la verità, muore. Ecco, no, verso 20. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Identità, sei figlio. Tu sei scritto nell'anagrafe celeste, nel libro di famiglia di Dio. E poi ancora, in quella stessa ora, Gesù giubilò nello spirito. Fratello Roberto, hai portato il corno? Non l'hai portato. Io me lo sono dimenticato. Nessuno ha un corno qui a portata di mano, non è che avete portato un corno. Perché uno dei significati di giubilo è suonare il corno, suonare la tromba. Infatti da giubilo viene anche giubileo. Il giubileo cominciava, aveva inizio con il suono del corno fatto in maniera distesa. I sacerdoti si mettevano sulla collina, lì sul monte Moriah, dove c'era il tempio, e suonavano. E si udiva il suono del corno, e lì in quel momento tutte le persone avevano gioia perché era iniziato il giubileo. E certo, quando dico giubileo, sembra che non interessi niente a nessuno. Ma il giubileo, sapete cos'è? È l'anno della liberazione. Tu sei liberato da tutti i debiti, sei liberato dalla schiavitù, sei liberato dall'oppressione, sei liberato dalle paure, sei liberato da ogni cosa che ti opprimeva, che opprimeva la tua vita. È l'anno della liberazione, alleluia, l'anno della liberazione, fate entrare il giubileo. E il modo come entra il giubileo è con il grido di giubilo, col suono del corno e con il grido di giubilo. E allora Gesù disse in quella stessa ora, giubilò nello spirito e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose, cioè la potenza, la tua potenza, la manifestazione della tua gloria, hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate. Rivelate ai piccoli fanciulli, sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ora voi sapete che Gesù aveva gli stessi sentimenti del Padre e lui lo sa che questo piace al Padre ed è anche il suo piacere poter rivelare la gloria di Dio. Cristo, uno dei compiti di Gesù come sommo sacerdote lì nel cielo è quello di farti arrivare la rivelazione. Lui sta intercedendo, sta pregando e sta intercedendo per te perché tu possa ricevere rivelazione. Ma sapete in che direzione sta pregando Gesù? Non che tu abbia rivelazione, che lui in qualche modo deve trovare una rivelazione da darti, perché quello è lo Spirito Santo che te la porta. Ma Gesù sta pregando perché tu possa cercare la faccia di Dio per ricevere la rivelazione. E lui sta intercedendo perché tu possa avere fame, fame, fame. Cerca la faccia del Signore, cerca il Signore, come hanno fatto Daniele con i suoi amici. La situazione era terribile. La morte incombeva, c'era un giudizio, c'era una minaccia di morte su di loro. Cosa ha fatto Daniele? Ha cercato la faccia di Dio. E Dio si è rivelato, perché Dio non si vuole tenere nulla nascosto. Anzi, in Dio tutte le cose nascoste debbono essere rivelate. E questo fa gioire Gesù. Cos'è che fa gridare di gioia Gesù? Le rivelazioni che noi riceveremo in questo tempo. Tutte le rivelazioni che tu riceverai, che ti faranno vedere come Dio ha già preparato tutte le cose, come Lui ha preparato il tuo futuro, i tuoi giorni a venire, come Lui ti guiderà, come Lui ti darà vittoria in tutte le cose, come Lui opererà miracoli nella tua vita. C'è un grosso debito da sanare? Dai un grido di giubilo, perché Dio ha preparato il miracolo per il tuo debito. C'è una malattia che deve essere sanata ed è grave. Oh, questa malattia è grave, molto grave. Meglio tanto, anche se si prega, non è da tanti anni che ce l'ho addosso. Questa malattia non se ne può andare. Questa è incredulità, ma per quelli che credono ricevono la rivelazione del braccio dell'Eterno. Non ci sono malattie, anche malattie che sono sulla tua vita da diversi anni. Miopia, per esempio. Di solito non si prega per la miopia. Che fa? Si prega magari per uno che ha il tumore, il cancro. Ma per la miopia è un male sociale, un male che viene, ormai neanche si mette più tra le malattie, tra le infermità. Però voglio dirti una cosa, fratello caro, Dio ti ha dato una vista perfetta, perché tu possa vedere in modo chiaro e perfetto. Perché accontentarsi di vivere con gli occhiali, che è sempre una soluzione umana? Perché accontentarsi di vivere con gli occhiali? Sii guarito, credi nella guarigione, anche per queste cose che sembrano banali. Tu hai bisogno di rivelazione, di una rivelazione che cambia la tua condizione, che trasforma la tua situazione. Tu hai bisogno di rivelazione. Io vorrei farvi venire una gran fame, un grande appetito, un gran desiderio di cercare la faccia del Signore per ricevere rivelazioni. Perché nella rivelazione c'è la manifestazione della potenza di Dio. Alleluia. E Gesù giubila, e voglio farvi sapere cos'è il giubilo. Dal vocabolario, giubilo, poi ve lo dico anche dal punto di vista biblico. Dal vocabolario, sentimento di intima e intensa gioia, per lo più causato da qualche piacevole avvenimento, è manifestato nelle parole e negli atti. Però qui è molto tenue, perché il giubilo è più di una gioia, anche se intensa. Il giubilo è un grido, ed è un grido liberatorio, un grido di liberazione. Infatti poi leggeremo un capitolo in Isaia, l'inizio di questo capitolo, il verso 1 di questo capitolo. E anche esultanza, felicità, festosità, tripudio, gioia non contenibile. Non la puoi contenere, gioia non contenibile, non la puoi contenere. Luca, non la puoi contenere quella gioia. Tripudio. Quando si fa tripudio? Quando c'è una gioia incontenibile? Per esempio, lo vediamo tutte le settimane quando guardiamo le squadre di calcio che si affrontano e c'è la tifoseria sugli spalti, che quando la propria squadra segna, sono tutti nel tripudio. Gol! E lì la gente impazzisce, si strattonano, fanno cose che non si possono, che normalmente tu non faresti mai. Si baciano, si abbracciano, quelli che fino a poco, al giorno prima, si erano litigati, in quel momento il gol li unisce. Sapete cosa lavora per l'unità della Chiesa? Vivere nel soprannaturale, per perché tu vai continuamente nei gridi di giubilo, e il grido di giubilo, il tripudio, la festa ti unisce. Nei giorni di festa, ci avete fatto caso che quando c'è un giorno di festa ti senti più propenso alle relazioni? Pensi di poter stare con gli altri, di avere un momento di convivio con le persone, di poter fare una passeggiata. Pensi al fatto di fare una passeggiata con le persone. È il giorno di festa. Ecco, il giubilo è ancora più di tutto questo. Ciò che lavora per l'unità della Chiesa è vivere nella gioia. La gioia unisce. Ma biblicamente giubilo, da cui viene giubileo, jubel, significa letteralmente grido di gioia, squillo di tromba, tempo di liberazione. Quindi quando Gesù giubilò nello spirito e disse, quello che fa Gesù, perché tutto ciò che fa Gesù ha una realtà, è una realtà. Gesù non fa le cose così perché è un momento bello e allora sorride. Anche il suo sorriso è una realtà che manifesta la gloria di Dio, la grazia di Dio, la potenza di Dio. Gesù nel giubilare parla e dice, e quindi stabilisce un tempo di liberazione. Finalmente ora è arrivata la liberazione per l'umanità, è arrivata la liberazione per la Chiesa, è arrivata la liberazione per la tua famiglia, è arrivata la liberazione. Tu devi ricevere liberazione. Ci sono situazioni in cui sei prigioniero, qualsiasi tipo di cosa essa sia. Io stamattina insieme con voi farò un grido di giubilo, perché inizieremo spiritualmente, profeticamente, biblicamente, noi inizieremo il tempo di liberazione. Allora pensa alla crisi che hai, pensa al problema grave che hai, pensa alla situazione difficile che hai. Adesso ci alziamo in piedi perché non voglio andare oltre, questo è il momento per ministrare.